Ormai avete capito che l'enigma poliziesco qui passa in secondo piano rispetto ai personaggi e rispetto all'atmosfera. Ma prima di andare avanti vi do qualche altra notizia della scrittrice, che si chiama Raja Alme, ve l'ho già detto, è nata nel 1970 a Mecca, ha studiato lingua e letteratura anglosassone all'università di Re Abul Azim e cominciò a scrivere sul giornale Raya the New Paper. Usa una scrittura moderna e complessa con temi antichi e classici, con un vocabolario vario e immaginifico, così ho letto nelle recensioni che ho trovato, sta a voi giudicare se è proprio così. A me sembra comunque molto interessante e, quel che è importante, riesce ad attirare lo lettore, soprattutto il lettore occidentale come solo io, come siamo noi, dentro un mondo a noi per tanti versi diverso e lontano, ma non più tanto lontano in un'epoca in cui oggi tanti pezzi del sud del mondo sono chiusi dentro il nord del mondo. Parlo dei centri di identificazione dell'espulsione. Nel 2005 Raya Alem ha vinto il premio per la creatività araba elargito dall'UNESCO. Nel 2008 ha vinto il premio di creatività Kaida Saed del Club Culturale di Parigi. Nel 2011, accompagnato dalla sorella Chadia, fu la prima rappresentante dell'Arabia Saudita alla 54esima Biennale di Venezia. E poi il Collare della Colomba, che è il romanzo che stiamo leggendo, vinse un premio internazionale per la fiction araba. E nel 2013 la versione francese di questo romanzo vinse il premio della giuria Violeta Negra. Un'altra cosa che posso dire, una notizia che mi sembra interessante, è che insieme alla sorella Chaida, che è un artista di fama internazionale, promuove e sostiene un'associazione per il sostegno della creatività e dell'istruzione delle giovani donne dell'Arabia Saudita. E adesso, se sei d'accordo, Mizi, ancora torniamo a Asha, questa volta di nuovo sentiamo la sua voce nella email che l'ispettore Nasser ci sta leggendo, che per suo gentile lavoro ci sta leggendo a noi, e ci presenta quindi Asha.
Mio caro, l'ignoranza non è nella testa, bensì nelle mani. E quando una mano non riesce a trasmettere le sensazioni del cuore, è peggio che morire. Guardo con invidia Azza, la figlia dello Sheikh Muzaim. Se viene attaccata da uno sciame di api non scappa. Continua dritta per la sua strada facendosi una bella risata. E se le affronta, scopre di essere immune al loro veleno, con imprudenza a volte con ingenuità. Se avessi avuto anche solo un briciolo della sua leggerezza, oggi mi troverei a Casablanca con Ahmad e un figlio tra le braccia. E invece, una notte dopo appena 2 anni di matrimonio, Ahmad mi voltò le spalle, scaricandomi addosso tutto il peso di quella parola: ripudiata. Tenni per me quel colpo, temendo che un terzo infarto sarebbe stato fatale per il cuore già malandato di mio padre. Non dissi niente a nessuno. Feci di quella parola un bozzolo nel quale mi avvolsi. I vicini di casa pensarono che Ahmad fosse andato via temporaneamente, non potendo credere che io, la sposa che aveva indossato quel favoloso abito, potessi essere stata ripudiata. Ma cosa ha riacceso l'interesse di Ahmad per me ora? Cosa spinge Ahmad a volere a tutti i costi che io ritorni con lui? E il tuo profumo in me? Comunque, non ha mai ufficializzato il ripudio, forse perché si era dimenticato completamente della mia esistenza. Quando, dopo l'incidente, lo contattarono, dovette accompagnarmi a prendere l'aereo per Bonn in qualità di presunto marito. Dopodiché scomparve, lasciandomi completamente sola ad affrontare quella lunga serie di interventi chirurgici. Ebbe paura di restare prigioniero del mio bacino fratturato. E adesso mi telefona continuamente per chiedermi di tornare con lui. Hai solo al me al mondo, mi dice. Ha forse fiutato l'odore del nostro amore? L'odore della tua presenza? Cos'è che ha risvegliato il suo interesse per me? Ricordi il nostro addio in quella stanza d'ospedale a Bonn? ti sfiorai con le mie ciglia, il mio mento e il mio naso. Con tutto il mio corpo sfiorai la pelle del tuo ventre. Conosci l'odore della carne viva? Io sì, e me lo sento ancora addosso. Non è il mio odore che Ahmad sente, ma il tuo odore in me. Allegato. Mio caro, mi chiedi altre foto del mio passato. Eccone una del primo mese di matrimonio. Ti piacciono i film di introspezione dove i personaggi non sono minacciati né da pistole né da epidemie, dove non scorre neanche una goccia di sangue, eppure ci si macera di dolore? Aisha.
Un'altra storia adesso che vi propongo, che non riguarda direttamente i personaggi principali di questo romanzo, ma comunque sono, è significativo, del mondo sospeso tra passato e futuro, che è la Mecca e l'Arabia Saudita in genere al giorno d'oggi. Dunque, riguarda un episodio che abbiamo già visto, era questo lontano episodio doloroso dell'ispettore Nasser. Un altro episodio simile che viene ricordato in questo romanzo, quando le equipe del pronto soccorso si trovarono davanti a dover curare un corpo umano scheletrico, completamente sporco e denutrito, quasi morto, che era stato trovato in un vicolo. Le infermiere esitavano a ripulire quel corpo scheletrico, sto leggendo, sperando forse che si autodistruggesse, visto che l'odore di decomposizione aumentava a ogni passata di spugne imbevute dell'alcol. Per effettuare gli esami di routine i medici impiegarono più di un'ora, forse anche per dimostrare che stavano facendo il loro meglio. Ma quando uno di loro cercò di tastare la protuberanza sul basso ventre di quel corpo scosso da una rabbia mostruosa e da cui avevano capito che era vivo, contrariamente a quello che sul momento avevano pensato, e avevano capito anche che era una donna, ci vollero 5 infermieri per immobilizzarlo, infilargli un ago in un braccio e iniettargli un forte sedativo. Quel rigonfiamento innaturale sul basso ventre turbava i medici. Ma sono orecchini, sono chiuso qua dentro da 24 ore, dice il medico, e ho trattato non so quanti casi, forse è la stanchezza che mi fa immaginare questa follia. Mio Dio, ma questa è una collana. La voce si propagò, tutti accorsero per vedere quelle strane radiografie. I medici non riuscivano a credere i loro occhi, e quando decisero di procedere chirurgicamente, Ashe si autoproclamò parente più prossimo e firmò l'assenso all'intervento. Il cavò di una banca, abbiamo trovato gioielli di oro massiccio, collane, bracciali, orecchini, monete d'oro e zecchini ordinariamente infilati nella vagina fino all'utero di questa donna che era stata trovata quasi morta nel vicolo scheletrica. E Umm Saad, unica figlia di Labban il lattaio, proprietario del palazzo della Lega degli Stati Arabi. Il petto piatto, le spalle larghe, la bocca enorme con i denti da topo sono i segni distintivi della famiglia di Labban, del vicolo delle teste. I 4 fratelli avevano da tempo annunciato la morte della sorella e avevano tenuto il padre prigioniero, perché avevano sempre sospettato che qualcuno fosse rinchiuso in quella stanza sul retro del palazzo, perché ogni tanto dietro le sbarre della finestra si intravedeva una capigliatura scarmigliata. In quella stanza i fratelli avevano tenuto prigioniera Umm Saad per anni, dandole da mangiare soltanto bucci di mela e qualche crosta di pane secco, impadronendosi nel frattempo della parte di eredità a lei spettante. Infine, dopo anni di prigionia, l'avevano creduta morta e l'avevano gettata nel cortile della trattoria, dove, pensavano, i cani avrebbero provveduto a far sparire il suo cadavere. Ma Ashi l'aveva trovata. Ashi non è Ashwa, è un'altra persona che di mestiere fa la lava cadaveri. torno a leggere. Ha nascosto nella vagina i gioielli ereditati dalla madre, perché i fratelli non ci mettessero sopra le mani. In tutti quegli anni di prigionia non ha mai ceduto e non ha rivelato il segreto, nonostante i fratelli la picchiassero e la affamassero tutti i giorni per anni. Un tesoro inestimabile sepolto nella sua vagina. Chi se lo sarebbe mai aspettato ad una ragazza innocente in difesa? Una trama così assurda non sarebbe venuta in mente neanche a una regista di Hollywood. Anche se ai fratelli fosse venuto qualche sospetto, mai e poi mai avrebbero potuto mettere le mani su quel nascondiglio. Chi oserebbe rompere le mele della propria sorella e compromettere per sempre l'onore della propria famiglia? È proprio una donna di ghiaccio. Quello scandalo si abbatté come una bufera sul vicolo delle teste. Tutti dissero che Om Saad era caduto dalla bocca dell'angelo della morte, Israele, perché era tornato indietro dalla morte, e la incoronarono come la più grande vagina del vicolo, perché lo aveva fatto con un inestimabile bottino nascosto lì dentro. I fratelli criminali, pur di soffocare lo scandalo, furono costretti ad acconsentire alle nozze di Umam Saad con il suo salvatore, Ashis, assegnandole anche un appartamento al primo piano del palazzo della Lega degli Stati Arabi. In cambio, Umam Saad riterò la denuncia contro di loro.
Intanto tutto tace. Al 346-66-73-263 ricordiamo anche il servizio Cisti, viaggio libero informato per Torino e dintorni. Segnalateci a questo numero eventuali posti di blocco, controllori o quanto vi sembra possa impedire la libera circolazione delle persone.
Un brano del diario di Yusuf in cui dice la sua su Azza. La data è 6 giugno 1995, Azza. Per me è stato sconvolgente, un autentico trauma scoprire la tua passione per i fumetti, in particolare per l'episodio numero 135 di Batman, quello in cui l'uomo pipistrello incontra Catwoman. Ero mortalmente geloso dell'infatuazione che provavi per quella creatura. Adesso però mi rendo conto che le mosse fulmine di Batman sono state un modello per te. Ti hanno aiutata a rendere più precisi e plastici i tratti di quei corpi in fuga che disegno ovunque. Asha è stata la mia indomabile rivale. Non sono mai riuscito a sconfiggerla. Ho ingaggiato un'estenuante guerra sotterranea con lei nella mente di Azza. Anche se, ne sono sicuro, lei non se n'è ancora accorta, neanche accorta. Ero perseguitato dai suoi fratelli che usava come messi e che mi battevano sul tempo, arrivando sempre prima di me e soffiandosi sotto il naso i libri che cercavo. Ovunque io fugassi nelle librerie di Bab Salam, trovavo quei ragazzi ignari a caccia di libri per conto della sorella, liste infinite di titoli che spesso io non avevo mai sentito e che loro introducevano in casa di nascosto, celati dagli zaini della scuola o nelle borse della spesa. Riuscivano sempre a farla franca e il padre, il severo insegnante di scuola che tuonava contro i libri che mettevano strane idee in testa alle persone, non si accorgeva di quelli che gli passavano sotto il naso. Aisha era una divoratrice di libri. Provavo un piacere maligno quando sentivo dire che la vista di Asha si indeboliva sotto le coperte, approfittando della luce dei lampioni in strada. L'ho sempre immaginata così, mentre leggeva nell'oscurità più totale della casa, che somigliava a una pentola a pressione.
Allora ci lasciamo il libro per andarvi a raccontare qualcosa in più di questa scrittrice Raja Alem. Cosa facciamo andando a saccheggiare?
Certo.
Sostanzialmente in rete un'intervista
abbiamo
proprio a lei.
Vi abbiamo raccontato alcuni dati biografici e professionali di questa rete in cui lei parla di se stessa. Dunque ci sono le domande e le risposte. Il suo giallo parla proprio di il collare della colomba, che il giallo che noi stiamo leggendo sarà stato censurato in Arabia Saudita.
E lei risponde: non ho mai pubblicato nel mio paese, non per sfuggire alla censura, ma per assicurarmi la miglior diffusione internazionale. E siccome il cuore dell'editoria nel mondo arabo è Beirut, sin dal primo romanzo nel 1987 mi sono rivolto. Comunque è rilevante, i sauditi sono viaggiatori e se li comprano all'estero oppure online.
Infatti Raja Alam vive soprattutto a Parigi, è cresciuto in un ambiente liberale.
Al contrario, molto conservatore, una famiglia di giudici alla Mecca, dal titolo di Mutawif, leader spirituale, scritti, era un esempio di autentica fede in Dio nella vita. Da lui ho ereditato la spiritualità, dormivamo all'aperto, il cielo come coperta. Mio nonno era chiamato il re dei re, era ritenuto un mago, la gente andava da lui a parlargli dei propri problemi. Origliando, ascoltavo racconti e... Sì, perché insomma, come tutti gli scrittori, si saccheggia dalle storie altrui spesso e volentieri.
Ha parlato di suo padre, cosa ci dice di sua madre?
Ci stavo arrivando, mamma di origine russa, era forte, serena e sensibile, con grande sense of humor. Ha influenzato parecchio la mia scrittura, insegnandomi come guardare al di là, a vedere l'ordinario da un'angolatura magicamente magnificata.
Possibile che nessuno l'abbia mai osteggiata?
Insiste, qua l'intervistatore. E lei racconta: avevo 20 giorni quando ho preso un aereo per la prima volta. Mio padre aveva deciso di stabilirsi all'estero, dove siamo rimasti per 3 anni. Al ritorno mi ha portato e lei mi ha bruciato la pianta del piede con il mozzicone di una sigaretta per allontanare il fato. Era orripilata dall'idea dell'immigrazione. Il suo rito magico è stato però inutile. Mi sono trasferita definitivamente a Parigi.
Un altro modo per sapere qualcosa di prima mano, dalla sua viva voce, in parole scritte di Raja Alam, è l'introduzione dedica che lei fa precedere al romanzo Il collare della colomba, di cui abbiamo letto diversi brani fino adesso.
E che dedica appunto a suo nonno. La X rossa segnata sulla casa significava che era condannata, presto sarebbe stata demolita. E al suo posto sarebbe stato costruito un parcheggio destinato ad accogliere quelle creature aliene a 4 ruote che a quanto pare erediteranno la Mecca. In un hadith, una tradizione del profeta Muhammad, in cui si parla dei segni che annunciano il giorno del giudizio, si dice: l'oro sarà sparso per le strade, Leggendolo da bambini ci parve un'assurdità, ma adesso, guardando i prezzi stratosferici delle automobili di lusso che circolano per la Mecca in un numero superiore a quello degli abitanti, abbiamo dovuto ricrederci. Davvero si vede l'oro sparso per le strade. Anche le montagne, che facevano da corona a questa città, sono state sventrate, insieme agli antichi edifici che svettavano su quelle cime. Ed è scomparsa anche la casa di mio nonno, che sorgeva su un'altura chiamata Balcone della Città Santa, nella zona nota come Istanbul della Mecca. Quell'ingenuo passato è scomparso e sopravvive ormai soltanto in questo libro. Io dedico questo libro anche al mio antenato, Yusuf al-Alem, l'uomo saggio che era capace di materializzare il pane da sotto il suo tappettino da preghiera nella sacra moschea alla Mecca. A qualcuno questa cosa potrebbe apparire come una forma di pigrizia assoluta. Se riteniamo che premere un semplice pulsante per inviare un messaggio dalla Mecca fino in Cina sia pigrizia, allora sì, il mio antenato si è macchiato di questa colpa, perché attraversava interi paesi in un batter d'occhio. Era un saggio convinto che le conoscenze tramandate dai libri fossero solo idee morte, trasmesse da morti che le avevano mutuate.
Quando sia fatta la volontà di Allah, leggo l'ultimo pezzo della dedica. Io dedico questo libro al mio antenato, Yusuf al-Alem, l'uomo saggio che era capace di materializzare il pane da sotto il suo tappettino da preghiera nella sacra moschea della Mecca. A qualcuno questa cosa potrebbe apparire come una forma di pigrizia assoluta. Se riteniamo che premere un semplice pulsante per inviare un messaggio dalla Mecca fino in Cina sia pigrizia, allora sì, il mio antenato si è macchiato di questa colpa, poiché attraversava interi paesi in un batter d'occhio. Era un saggio, convinto che le conoscenze tramandate dai libri fossero solo idee morte, trasmesse dai morti che le avevano mutuate da altri morti, e che solo la conoscenza che proviene dalla vita interiore fosse viva. propongo un'altra pagina del diario di Yusuf. Il titolo di questo capitolo, cioè che Raya Aleb ha deciso di intitolare questo titolo, Frustrazioni di uno scrittore. Quindi può interessarci a noi che facciamo e ascoltiamo questo programma. E vediamo se c'è qualcosa di utile. La data è 16 agosto 2005. Estate, lo sai, è Yusuf che scrive nel suo diario. Quando ogni cosa intorno a noi muore e il vicolo delle teste si distende, come un pesce andato male nel caldo insopportabile, il calore dei nostri cuori che cercano di sottrarsi al marcio e all'immobilità ci consuma. Anche questa volta abbiamo litigato ferocemente, come ogni estate. Le giornate si allungano e la mia pazienza diminuisce dinanzi al tuo velarti e anche davanti alle finestre che il giornale Umm Al-Qari mi sbarra in faccia. Mustababa si è stufato di sentire le nostre lamentele e ha deciso di sfidarci. Quali sono le vostre paure più grandi? Ci ha detto, mettetele sul tappeto davanti a me e io le schiaccerò come insetti. Ha cominciato Thais vomitando una paura acida come fiere. Ho paura dei poliziotti incaricati dell'arresto e dell'espulsione dei clandestini. Il furgone della polizia, con quelle sbarre ai finestrini. Non ho il coraggio di allontanarmi dal vicolo. Quel furgone mi ossessiona. Mi aspetto di vederlo spuntare a ogni angolo di strada. Ho il terrore di essere catturato da un agente in borghese gettato lì dentro, dietro quelle sbarre, e di essere espulso dal paese. Io, da piccolo, sono stato abbandonato nel cortile della trattoria di Ashi e non conosco né il mio vero nome né la mia vera lingua. Del resto ho imparato a parlare da grande. Sono stato allevato insieme a gatti e cani. In quale paese potrebbero mai rimpatriarmi? Ma sono ugualmente terrorizzato se penso che sarò costretto a trascorrere tutta la vita senza mai uscire da Burrus. Vivo e vivrò in questo stretto vicolo. Poi è arrivato il mio turno, scrive Yusuf, ma quando ho rivolto a me stesso quella domanda mi sono reso conto che io stesso, Yusuf e nessun altro, sono la causa di tutte le mie paure. Con la storia che mi ossessiona e quel gigante Awan Im Aman, vissuto al tempo di Noè, che si è impossessato del mio grande corpo. Io sono imprigionato in un tempo antico, pur muovendovi a bordo di una navicella spaziale. Tutto ciò che mi circonda è meccanico, ma con la testa vivo nella mitica epoca preislamica. Sono stato tentato di chiedere anch'io a Musharrab quale fosse la sua paura più grande, ma subito ho cambiato idea. Musharrab è il centro del nostro cerchio. Se dovesse deviare o precipitare, il nostro cerchio sarebbe distrutto. Musharrab ci ha dimostrato che tutte le paure possono essere affrontate e sanate dalla baia nera di una donna. Ha coperto Thais con una baia femminile e ci ha portati a fare un suo giro con il taxi di Kail. Arrivati nei pressi del posto di blocco, sulla superstrada della Mecca, Jeddah, Mushabban ha detto a Thais di stare tranquillo. La noncuranza con cui il soldato ha fatto segno al nostro taxi di passare ha scatenato un brivido lungo la schiena di Thais. Sembrava avesse la febbre, non riusciva a credere che stava varcando non solo i confini di Abudus, ma anche quelli della Mecca, diretto a Jeddah, sul Mar Rosso. Ultimo sforzo, siamo alla fine, mancano 10 minuti, quindi leggeremo ancora 1-2, poi ci congederemo provvisoriamente dalla Jaleb e dal suo Il Collare della Colomba. Spero che riusciremo a ritrovarla con qualche altro suo qualche altro romanzo di questa scrittrice saudita, tanto lontana e al tempo stesso così vicina a noi. Nel frattempo chiedo a Mizzi se vorrei leggerci l'email numero 21 di Aisha.
«Guardate», disse la contessa in italiano, «non è un uomo, è un camaleonte», da Donne innamorate, di Lorenz. Il camaleonte di Birkin è nei miei abiti. Lo sai che viene considerato un miracolo il fatto che qualcuno si affacci alla mente di qualcun altro che sta recitando la preghiera? Stamattina ti ho visto sullo schermo del mio computer. Poi sei apparso all'improvviso sul mio tappetino da preghiera, proprio accanto alla mia spalla sinistra, verso cui mi sono girata quando, in un bisbiglio, ho salutato l'angelo Rakib, il controllore. Quest'angelo veglia su di noi dalla nostra spalla sinistra e la sua specialità è annotare i nostri peccati e i nostri colpi di genio. È la personificazione della creatività, visto che è pronto in qualsiasi momento a correggere i suoi capolavori, cancellando tutte le cattive azioni commesse e riscrivendo tutto da capo. L'angelo Rakib ha l'anima di un vero creatore. Questa email che ti scrivo è la mia prima ventata di energia del mattino. Dopodiché darò inizio ai soliti rituali che compio per oliare e massaggiare le ferite del mio cuore e del mio corpo. Ad un certo punto, nelle albe passate, non sapevo più se stavo scrivendo a te oppure stavo pregando. Le due cose erano diventate una sola, un angolo in cui rifugiarmi. Aisha. Bene, alle 16.56, neanche un sms di commento a queste letture di quest'oggi per la perla di Labuan. Speriamo comunque di avervi incuriosito rispetto a questa autrice. Ovviamente se amate il genere dei gialli, anche se come era concentrarsi particolarmente sulla descrizione dei personaggi e della terra in questione, cioè la Mecca.
La Mecca in Arabia Saudita al giorno d'oggi, con questo misto di nuovo e vecchio. Quindi ci fermiamo qua, Mitri, se sei d'accordo, quindi lasciamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici in sospeso se veramente il cadavere che è stato trovato di donna nuda.
E chi sarà?
E chi sarà?
Sarà una delle due, sarà o una potrebbe delle due. Anche non essere neanche una delle due.
Potrebbe non essere una delle due, vediamo se è una delle due, se sì, quale delle due. E lasciamo anche in sospeso se entrambi o una delle due ricompare in carne e ossa prima della fine del romanzo. Noi per tutto il romanzo le abbiamo viste e conosciute soltanto indirettamente attraverso quello che altri dicevano di loro o che Aisha diceva in prima persona attraverso le email, ma non in prima persona. Appariranno una o entrambi di persona prima della fine del romanzo. Andate a leggerlo. Il romanzo si intitola Il collare della colomba di Raja
e su questo titolo non abbiamo niente da dire?
No. Lasciamo anche questo in sospeso, vi lascio la curiosità di scoprire. È stata una vera sorpresa anche per me, come si chiama, da dove deriva questo titolo, Il collare della colomba. Quindi le due protagoniste di questo romanzo, fino a questo momento, perlomeno non compaiono mai in prima persona, un altro protagonista di questo romanzo che ogni tanto si intrometteva a commentare gli avvenimenti era il vicolo Aburrus.
Arriva un messaggio che ci dice nessun messaggio perché forse come loro io si era incantati dall'ascolto addirittura. Allora ringraziamo in ogni caso tutti e tutte coloro che sono stati all'ascolto di questa trasmissione in onda sulle libere frequenze di 105.25 con la sua trasmissione, spero, a volte con la mia voce.
Sì, spero ancora di avere la tua assistenza, Mizi, o di persona o anche soltanto in voce, che comunque è utile lo stesso. Intanto ti ringrazio per oggi, Mizi. La puntata della prossima settimana sarà la seconda puntata con Corto Maltese, il principale personaggio di Ugo Pratt. Di cui abbiamo già fatto la prima puntata. Adesso cediamo il microfono a Liberation Front, quindi rimanete in ascolto su 105.250
che si continua con le dirette, insomma come sempre un augurio di libertà a tutti e a tutti. Ciao
ciao a tutti.